presto. Salutiamo e ringraziamo Carl'Andrea Poli, che è cronista, collega dell'Agenzia Dire. Buonasera Carl'Andrea, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Allora, il tema è un po' quello del... siamo partiti dal passaporto dell'amore, no? Avevamo l'intervista col sindaco di Messina, però il tema è anche questo del fatto che dopo 2 mesi lockdown abbiamo sempre le stesse regole, da Alzano Lombardo fino a Rocca Cannuccia, per intenderci. Ma prima di entrare in questo, io volevo chiederti, a livello di politica nazionale, come la vedi tu? Riuscirà il governo Conte 2 a sopravvivere alla fase 2, al di là della calma apparente?
Anzitutto il governo Conte ha trovato un grande slancio in popolarità dall'applicazione delle misure cosiddette di lockdown, di confinamento della popolazione per contenere il coronavirus. Attualmente ha 2 fronti che deve gestire, uno interno alla sua maggioranza e un altro nel rapporto, come dire, dialettico con le regioni. All'interno della maggioranza abbiamo visto che nelle ultime ore si va verso una ricomposizione con Italia Viva per quanto riguarda la questione sollevata dal ministro dell'Agricoltura Bellanova per la regolarizzazione dei migranti che lavorano in agricoltura, e anche sul caso Bonafede, la relativa mozione di sfiducia presentata dalle forze di centrodestra in Parlamento. È interessante vedere anche che si sta riaprendo il fronte con le regioni, che in realtà non si era mai chiuso neppure nella cosiddetta fase 1, e cioè questo rapporto molto dialettico sia nella gestione del lockdown che nel suo superamento, e quindi nel calendario delle riaperture. Le regioni sembrano muoversi in maniera abbastanza concorde nei contenuti, ma con delle sfumature nei toni, perché tutte vorrebbero riaprire con un certo anticipo rispetto al calendario dettato dal governo, solo che i governatori del centro-destra, soprattutto i governatori leghisti, in questa fase provano a ingaggiare un braccio di ferro con l'esecutivo, in particolar modo col ministro degli affari regionali Francesco Boccia, per bruciare in qualche modo le tappe, mentre ad esempio in Toscana il presidente della regione Enrico Rossi ha rinnovato anche oggi la richiesta formale al governo di concedere una riapertura dei negozi per già lunedì prossimo, quindi dall'11 maggio, in relazione a una situazione epidemiologica più favorevole qua in Toscana rispetto alle zone più critiche dove sono scoppiati i focolai di coronavirus e dove, come dicevi e ricordavi tu poc'anzi, si concentrano ancora buona parte dei casi di decessi giornalieri legati al Covid. Quindi diciamo che rispetto alle prime settimane di lotta al coronavirus e di emergenza ci sono molte più criticità per Conte, e sarà da verificare attentamente nelle prossime settimane anche l'evoluzione della curva, non solo dei casi di coronavirus, ma anche dei sondaggi, per capire
anche perché c'è
rimasto così granitico.
Esatto, anche perché ora la questione si sposta nettamente sul terreno economico, no? Questo decreto aprile che tra un po' diventa decreto giugno, evidentemente ci sono, ora vedo che c'è l'ok al MES per le spese sanitarie da parte dell'Eurogruppo, ma si parla di un crollo della produzione di 500 miliardi, quindi di una cosa che vale il 25% del PIL, poi si recupererà o meno, ma insomma è evidentemente piano piano, passata la paura, le persone faranno i conti con la fame e con la disoccupazione.
Sì, la prospettiva più immediata è quella di un altissimo costo economico legato al lockdown, un costo che, diciamolo pure, nei primissimi giorni di implementazione delle misure di contenimento del coronavirus nessuno ha minimamente preso in considerazione. Anzi, io ricordo che nei giorni, o meglio ancora nelle ore in cui si decideva lockdown per tutto il paese, senza differenziazioni fra le singole aree territoriali in base all'andamento della curva dei contagi, la tesi era che sarebbe stato sufficiente chiudere per 2 settimane tutto per riaprire con una certa rapidità e ottenere quello che gli economisti chiamano una sorta di ripresa a V, cioè una forte caduta del prodotto nell'immediato e un rapido recupero nei mesi o nell'anno immediatamente successivo. In realtà questo empiricamente è difficile da vedere e anche da ricavare dai dati storici. Io ho letto un'analisi su Bloomberg di qualche giorno fa che mostrava un po' di serie storiche sull'andamento dell'economia in Europa, in Occidente, subito dopo grandi conflitti e subito dopo delle pandemie. Ecco, il quadro subito immediatamente successivo a una pandemia è di una recessione che è profonda, che impiega anni prima di ottenere una risalita.
Quindi al contrario di quello che si ritiene, per cui sì, diciamo, potrebbe addirittura andare peggio.
In condizioni si permette ancora più precari questa volta, perché tutte le serie storiche, cioè, sulle pandemie hanno un'ultima data di riferimento, che è quella dell'influenza spagnola fra il 18 e il 20. Se si prende ad esempio il caso degli Stati Uniti, gli Stati Uniti uscirono dalla Grande Guerra, come sappiamo, da vincitori e senza aver sovraccaricato troppo il bilancio pubblico e quindi i conti dello Stato, e entrarono appunto nei famosi anni ruggenti degli anni 20. Ma quella rappresenta un'eccezione, perché oggi vediamo che dagli Stati Uniti fino all'Europa sono davvero pochissimi gli stati che possono dire con grande sicurezza di assorbire un colpo che varia fra i 15 e i 20 punti percentuali del PIL.
È una cosa abnorme, forse solo la Cina. Torneremo a parlarne. Grazie Carlandrea Poli per queste riflessioni. Buona serata a te.
Grazie Domenico, buona serata a voi. Ciao.
Il libro